sono Paolo Fresu, a tutti gli ascoltatori di NB Radio una buona giornata e tanto jazz.
Incursioni nel linguaggio del jazz. L'appuntamento con i protagonisti, la storia e gli approfondimenti legati al mondo del jazz, a cura di Rosa Maria Fumarola.
Buonasera amici, ben ritrovati, sono felice di trovarmi anche io ancora una volta in vostra compagnia, io Rosa Maria Fumarola, voi ad Incursioni nel linguaggio del jazz su NB Radio di Giuseppe Mollica. Abbiamo esordito immediatamente con l'ascolto di un pezzo dell'autore di cui ci occupiamo questa sera, Milton Nascimento. E spero che il brano con cui abbiamo esordito vi sia piaciuto. Il brano era Fairy Tale Song. E per cui ben trovati, ci occupiamo soltanto di Nascimento. Permettetemi di salutare il mio compagno di merende Giuseppe Mollica, e dopo questo saluto mi corre l'obbligo, insomma, di spiegare le ragioni per le quali ho ritenuto opportuno dedicare un'intera trasmissione a questo artista. Milton Nascimento, per alcune ragioni spiegabili e altre inspiegabili, ha segnato molte generazioni di amanti appassionati della musica. Oltre ad incarnare un mito autentico per i brasiliani, un po' come per noi, ecco, Pino Daniele, giusto per fare un parallelismo. Le qualità di questo autore le vedremo più avanti, man mano che ascolteremo i suoi pezzi. E come al solito noi alterneremo dei dati biografici a quelli più interpretativi, e che sono, come al solito, anarchici, magari un po' disordinati, ma comunque autentici. Partiamo quindi da qualche dato biografico per inquadrare questo artista, che non è un jazzista stricto sensu, ma che da un certo momento in poi della sua carriera è stato accolto nell'ambiente jazz e ha lavorato molto con i jazzisti. Questo lo vedremo però più avanti. Milton Nascimento nasce a Rio de Janeiro il 26 ottobre del 1942, in seguito alla morte della madre per tubercolosi, se non vado errato. Viene adottato da una donna, Lilia Silva Campos, maestra di musica, e si trasferisce nello stato di Minas Gerais. Abbiamo evocato questa donna, Lilia, e quindi questa madre adottiva che presumibilmente gli ha insegnato a mangiare e comporre musica, o comunque cantare, sin da quando era piccolissimo. E io ho trovato questo brano, conosco questo brano celeberrimo, un brano celeberrimo di Nascimento, che si chiama appunto Lilia, e non ho nessuna ragione per pensare che non sia dedicato proprio a questa donna. Per cui io vi faccio ascoltare preliminarmente, prima di proseguire con la biografia di Nascimento, vi faccio ascoltare questo brano con una grossa componente ritmica, che si chiama appunto Lilia, e che è tratto da un album dei primi anni 70, Club de Esquina, un album di cui parleremo più avanti. Ma nel frattempo vi faccio ascoltare questa bella composizione che lo ha reso, assieme ad altre, celebre in tutto il mondo. Ecco a voi Lilia, Milton Nascimento. dal titolo Lilia, da Clube de Esquina dei primi anni 70, e io presumibilmente ve l'ho fatto ascoltare perché abbiamo parlato di questa insegnante di musica che adottò il piccolissimo Milton a causa della morte della madre per tubercolosi e che si chiamava Lilia. Presumibilmente io ritengo che si tratti della stessa persona. Ma a questo punto proseguo con altri elementi biografici. A 19 anni troviamo Nascimento a Belo Horizonte, dove incomincia a cantare, e qui inizia ad avere fortuna, perché Alice Regina si accorge di lui e decide di cantare un suo pezzo, Cansao do Sal, un pezzo meraviglioso, ma che per le solite ragioni di tempo diventava difficile farvi ascoltare. Assieme ad Alice Regina canterà al Festival Internazionale della Canzone, appunto in Brasile. E nel 72, collaborando con los Borges, Fernando Brandt, Ronaldo Bastos, registra il celeberrimo Clube de Esquina, da cui era tratto Lilia, che vi ho fatto appena ascoltare. Ora, Clube de Esquina chiaramente è uno dei brani che di più ha influenzato la cultura brasiliana. Per questa ragione io credo sia giusto farvi ascoltare un altro brano sempre tratto da Clube de Esquina. Il fatto di farvi ascoltare proprio, allora lui dal 67 ha fondato una propria etichetta discografica indipendente, con questa etichetta produce 28 album. Ora è chiaro che non tutto è di pregio, non tutto è del livello delle cose migliori che ha fatto, ma in ogni caso diventa difficile estrapolare quelli che sono i brani, appunto, da farvi ascoltare sempre, insomma, per cercare di darvi un'idea. Ora, io trovo che Clube de Esquina, assieme ad altri album, un po' perché non è il primo, forse il terzo o il quarto, ma comunque come al solito i primi album sono quelli in cui l'autore ha di più da dire, di più da esprimere, è un album molto maturo, molto ricco, e ve ne accorgerete, quando ascolterete, quindi fra un secondo, questo brano che ci permetterà di volare molto lontano dal Latino America e di approdare in Inghilterra. Ma questo lo teniamo, è un dato che lasciamo un po' nel mistero, perché svelerò questo piccolissimo mistero dopo che avrete ascoltato questo splendido pezzo. Io non vi dico nemmeno il titolo, lo diremo tra un attimo. Ecco a voi Milton Nascimento, nel mio brano preferito di Nascimento. Buon ascolto.
Vento solari, estrelas do mar, a terra azul. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia, eu só preciso ter você. toda a cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você?
Girasol da corde seu cabeo. E questa era questa splendida composizione di Nascimento da Club de Schigna del 72. Ora, perché ci ho tenuto a farvi ascoltare questo brano, oltre diciamo che per piacer mio? Per una ragione semplicissima, perché credo che voi vi stiate già facendo un'idea, no? Di come Nascimento ha strutturato, preferiva strutturare i suoi brani. In questo in particolare, ma in tanti altri, noi troviamo una divisione della composizione in due parti, per cui una parte va in una direzione, ha un certo tipo di cantato, e l'altra appare completamente diversa, un altro stile, e va in un'altra direzione. Il tutto però risulta essere armonico. Ora, sono sempre abbastanza scettica nella definizione di alcuni elementi come assolutamente originali. Cioè, io non so se sia nato prima l'uovo o la gallina, però questo modo di procedere io l'ho trovato in molte composizioni di quegli anni, anche molto lontani dal Brasile. Per esempio, i Beatles in quegli stessi anni componevano dei brani più o meno con lo stesso tipo di struttura. Ripeto, io non so chi sia nato prima l'uovo o la gallina, chi abbia influenzato l'altro, ma per esempio ci sono dei brani anche in Italia che hanno questo tipo di struttura, che vengono prodotti in quegli anni. Ma in ogni caso, per farvi comprendere meglio ciò a cui mi riferisco, ho ritenuto opportuno scomodare i propri Beatles e farvi ascoltare la celeberrima, splendida Hey Jude, che ha lo stesso tipo Mutatis Mutandis, cioè è un'altra composizione chiaramente, ma come il brano che vi ho fatto ascoltare di Nascimento presenta due parti differenti che potrebbero essere due composizioni diverse, invece gli autori le hanno accorpate facendone qualcosa che ha meravigliato e ha incantato e continua ad incantare generazioni di amanti della musica. Quindi ecco a voi i Beatles in Hey Jude.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
la 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 la
i Beatles e i Jude. Credo che sia noto a tutti questo tipo di componimento a cui nel tempo ci siamo abituati, diciamo. E credo che sia evidente appunto anche questa somiglianza con la struttura che spesso ha usato Nascimento per le sue composizioni. Ho detto prima che non sappiamo chi abbia usato per primo questa struttura, ho detto anche che in Italia ci sono stati diversi cantautori che l'hanno utilizzata. In genere i Beatles sono considerati precursori, ma comunque è possibile che magari sia da un'altra parte l'origine di questa forma, diciamo, della composizione. Ad ogni modo non è un caso se la ritroviamo in Nascimento, perché Nascimento, nonostante questo legame fortissimo con la sua terra, come vedremo, ha avuto una venerazione autentica per certe composizioni, certi autori dell'Occidente. Ha dedicato diversi pezzi, per esempio, ai Beatles. Ce n'è uno che non è pregevole da un punto di vista, a mio giudizio, estetico, ma si chiama Parallelon e McCartney. Cioè, mi pare che, insomma, non ci sia da aggiungere altro, quindi è evidente che era affascinato dalle composizioni dei Beatles. A parte, stiamo cercando di escerpire quelle che sono le caratteristiche dell'arte di Milton Nascimento. Abbiamo già individuato questa caratteristica, cioè la composizione divisa in due parti, ma a parte questo, Nascimento è molto caro al Latino America e al Brasile in particolare per il suo impegno civile per gli ultimi che c'è sempre stato. Per esempio, nel caso della morte dello studente Luis, Edson Luis, che durante la dittatura fascista, ancora adolescente, viene ucciso dalla polizia, ebbene in quella occasione lui compone un brano molto bello, Corazao de Studente, diventato poi l'inno nell'84 di un movimento sociopolitico che proveniva dalle campagne del Brasile, che si chiamava Diretas Já. Ora, questa componente della poetica di Milton Nascimento viene fuori in moltissimi brani, forse in tutti. Questa tenerezza, questa attenzione sincera, autentica, questa vicinanza alle tragedie umane, che peraltro hanno avuto un peso nello stato da cui lui proveniva, quindi non è insensibile, è invece molto impegnato, ma comunque tutta la sua arte è ricca di questa componente. E, dovendo scegliere un brano che di più mi ha ricordato la condizione, diciamo, degli ultimi, degli schiavi, degli sfruttati, addirittura, a mio giudizio, nel brano che ascolterete si sente una eco che proviene più che dal Latino America. Io sento un'influenza addirittura africana, per cui ritengo opportuno farvelo appunto ascoltare. E il brano è tratto questa volta da Milagre dos PXs. Anche qui ci troviamo di fronte ad uno di quegli album non primissimo, ma uno di quegli album molto considerati dalla critica. Il brano si chiama Os Escravos de Joe. Ecco a voi Milton Nascimento.
Ah!
Los Escravos de Joe, Da Milagre dos Peixes. Ora, io quando sento questo brano, veramente mi immagino le miniere, quelle da cui vengono, certo sono tempi diversi, da cui vengono estratti quei materiali, per esempio, che adesso noi utilizziamo per costruire tutti gli armamentari tecnologici di cui abbiamo bisogno, ma le miniere sono sempre esistite, ora per il rame, ora un tempo per l'oro, l'argento e quant'altro. Ora, io come ho sottolineato poc'anzi, ho la sensazione proprio di una dimensione africana, forse per questa sezione ritmica forte, ma anche per il tipo di cantato. Sembra, a mio giudizio, proprio provenire da un pianeta lontano, come dire, con una dimensione di vita infernale, ecco, come un inferno cantato. Inoltre volevo sottolineare un ulteriore elemento per inquadrare poeticamente questo autore. Avrete notato anche qui una sorta di continuum narrativo, cioè il brano non ha un inizio con uno sviluppo, poi una fine. Spesso i brani, non sempre, i brani sono come dei canti popolari, no? Dei cantati che poi sfumano semplicemente, ma che potrebbero durare ore ed ore. Andiamo avanti ancora con qualche cenno biografico. E chiaramente noi, queste incursioni nel linguaggio del jazz, non ci troviamo di fronte ad un autore stricto sensu, un autore jazz, però ha collaborato in più di un'occasione con grandissimi jazzisti, cioè jazzisti di primo ordine, e questo, diciamo, gli è valso un certo tipo di riconoscimento. Per esempio, ha lavorato con Wayne Shorter ad un album intero in cui rifaceva anche i suoi pezzi, e che è stato molto, davvero molto apprezzato dalla critica. Però non ho scelto di farvi ascoltare dei brani da quest'album, perché invece io sono critica rispetto a quest'album, perché Nascimento appartiene a una seconda generazione di autori brasiliani che poi si sono mescolati con la nostra cultura, con il jazz occidentale, e io ho avuto l'impressione, ascoltando questo brano, che Wayne Shorter volesse in qualche modo fare quello che era stato fatto in un primo momento e che aveva aperto tante strade, cioè la nascita della bossa nova, questo incontro tra il Latino America e l'Occidente americano, del jazz americano, e che in effetti aveva fatto accadere qualcosa che era impensabile un attimo prima. Questo perché le vie della storia sono veramente imponderabili, imprevedibili, e io ho avuto la sensazione che in qualche modo Wayne Shorter volesse tirarsi in qualche modo la possibilità di un bis rispetto al grandissimo successo mondiale che l'incontro tra jazz e Latino America aveva avuto. Non ho ritenuto peraltro che questi brani, queste composizioni avessero un grandissimo valore. Però Milton Nascimento non ha lavorato soltanto con Wayne Shorter, ha lavorato con Pat Metheny, con il compianto Michael Brecker, grandissimo sassofonista che il cancro ci ha portato via tantissimi anni fa, ma anche con Ron Carter, Herbie Hancock, il grandissimo Jacques Dejonet, Nana Vasconcelos. Non soltanto ha collaborato con jazzisti, ma anche con autori più legati alla cantautorale o proprio al pop, come James Taylor, Paul Simon, utilizzerà parole molto molto elogiative nei confronti di Nascimento, con il quale lavorerà. Dirà che in effetti è temporalmente ai livelli di un Jobim, cioè allo stesso peso. Questo lo diceva moltissimi anni fa, ed in effetti le cose stanno proprio come ha detto Paul Simon. Poi anche collaborazioni con Cat Stevens, con Quincy Jones, che non molto tempo fa ci ha lasciato, e ha collaborato persino con i Duran Duran. Ora arriviamo al 2024, e del 2024 un album che ha avuto effettivamente un grande successo, ed è quello che è nato dalla collaborazione di un ormai proprio anziano Milton Nascimento con questa jazzista che tutti conoscete, che insomma ha poco più di 40 anni, Esperanza Spalding. L'album si chiama Milton più Esperanza. Ora io qui ancora una volta, insomma, non vi nascondo che non ve lo farò ascoltare come al solito per questioni di tempo. C'è l'arrangiamento è jazz, e quindi insomma io l'ho apprezzato molto. Poi con Esperanza Spalding, ma ci sono tantissimi autori che lavorano a questo progetto, sia di provenienza occidentale sia del Latino America. Tuttavia il limite è che non ha una grandissima forza nel cantato, peraltro nel cantare i suoi stessi brani, per cui forse limite mio, mentre ascolto questi pezzi ho la sensazione, diciamo, mi ricordo l'interpretazione originale di decenni prima, come era pura, limpida. Oltretutto lui è diventato celeberrimo per il suo falsetto, per la sua gamma tonale, e quindi queste cose sono ormai alle spalle. Nonostante tutto, l'album emoziona molto. Perché? Perché nell'interpretazione dei brani proprio di Nascimento gli altri artisti sono molto ossequiosi, gli altri artisti lo omaggiano in tutti i modi e fanno, e quindi è questo veramente tenero, è questo che commuove se ascoltate con attenzione Milton più Esperanza, che ripeto è del 2024. Ma io credo che valga a questo punto la pena non annoiarvi come al solito con i miei soliloqui. Insomma, so che siete abituati, so che siete amici, so che siete buoni, però insomma io non voglio approfittare. Per quanto riguarda il brano che infatti io adesso vi faccio ascoltare, cioè Pao e Agua, è un'altra composizione mirabile che appartiene a Clube de Esquina, secondo volume, un doppio che viene prodotto molti anni dopo rispetto al primo, e che però ha una grande, cioè una vena diciamo così, ha un'ispirazione molto forte, per cui se avete l'opportunità di acquistarlo vale la pena di comprarlo, perché ci sono brani così belli come appunto Pao e Agua. Ecco a voi Milton Nascimento.
Prato feito mal servido todo dia, todo povo a devorar. Como pasto verde calmamente devorado pelos animais. Cachoeira sem as águas é barranco torto, morto todo igual. Como correnteza sem barranco é apenas água a rolar. Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão. Pão e água mal servidos para devorar.
essa plateia educada calmamente haveria esperar. Gira a roda da fortuna, mói a vida, mói o sonho, mói o pão. Pão e circo mal servidos para devorar. Gira a roda do moinho, mói o milho, mói o trigo, faz o pão. Pão e água mal servidos para devorar. Todo povo a devorar, como pasto verde calmamente devorado pelos animais. Cachoeira sem as águas, é barranco torto, morto todo igual.
E questo da Clube de Schigna, volume 2, questo doppio molto bello, era Pau e Agua. Ora, permettetemi a questo punto qualche considerazione ulteriore, no, sulla poetica. Aggiungiamo elementi a quelli che già abbiamo dato. Allora, indiscutibile il fatto che ci troviamo di fronte ad un autore che non prescinde mai dall'uso della melodia, però ne fa un uso particolare, che poi gli è valsa l'attenzione dei jazzisti. Perché? Perché è un tipo di melodia che però abdica velocemente alla concezione tradizionale. In che senso? Perché presenta dei cambi repentini di registro. Peraltro ci sono anche, come vedete, questi sono brani che appaiono anche molto ricchi a livello di suoni, a livello compositivo, ma anche diciamo così, si ha la sensazione di essere immersi in un mondo di stimoli, forse perché proviene da una terra così lontana da noi. Ecco, mi veniva in mente mentre parlavo che però obiettivamente il fatto che poi ci sia una melodia di cui lui comunque si serve, e perché non soltanto per scelta, ma comunque anche perché per un dato oggettivo, la cultura del Latino America non è quella africana, per cui si serve della melodia nelle sue composizioni, per cui ne ha fatto uso anche il nostro Nascimento. Come dicevo, sì, è molto melodico, però si serve di cambi repentini. Ci sono anche, al contrario, quindi a fare da controaltare a questo tipo di composizione, come quella che avete ascoltato, come tutto sommato quelle che avete ascoltato fino ad adesso, ci sono dei brani invece molto semplici, in cui c'è un cantato che appare come continuum, e in cui è come se desse voce a qualcosa, e spesso dà voce proprio a delle storie che sono storie di poveri, come dicevo prima, di schiavi o di bambini. Questa è un'altra caratteristica, si serve spesso del cantato dei bambini con dei coretti molto interessanti, e che rappresentano un'ulteriore diversificazione all'interno del brano. Quindi c'è in lui questa l'espressione di un'ampia varietà di sensazioni e di stati d'animo, però non si ha mai la sensazione di una frattura in questo discorso che lui ci fa. Questo perché è comunque una cultura diversa dalla nostra, e anche se spesso noi troviamo anche tracce di una dimensione cristiana nella sua arte, però comunque la presenza forte della natura come ispirazione fa vivere, fa percepire il tutto come più armonico, più organico, meno fratturato, no? di quanto non siano state alcune composizioni provenienti, tantissime composizioni provenienti dall'Occidente. Ecco, un fil rouge che si può cogliere anche questo, cioè il fatto che stati d'animo anche molto lontani, molto diversi tra di loro, siano amalgamati e vissuti con una naturalezza lontana dal nostro modo di percepire questo tipo diciamo di ricchezza di sensazioni. Ora, sempre da Clube de Schigna 2, io vi faccio ascoltare un brano che chiamo molto e che si chiama Canoa Canoa. Spero piaccia anche a voi. Buon ascolto.
Solidão e a coragem dos homens que são a vaca no e a vaca no e a vaca no e prefere as águas
a vaca no e
prefere o rio a vaca no e prefere os peixes
a vaca.
Prefere remar
a vara,
prefere pescar
a vara,
prefere pescar dourado arraia, gromata, pira cara, pira andira, jatuarana, taiabuco, pira canjuba, peixe mulher.
Questo era Canoa Canoa e quindi Canoa Canoa ci dà l'opportunità di sottolineare un ulteriore elemento con il quale credo che insomma poi possiamo avviarci alla chiusura di questa puntata e un ulteriore elemento che inquadra Milton Nascimento per quel che concerne la sua poetica. Ebbene, l'osservazione che sto facendo è abbastanza, diciamo, forse abbastanza banale, però io credo che la musica di Nascimento favorisca in qualche modo il sogno, no? Ma non solo come esperienza romantica, sentimentale. Cioè, ho la sensazione che ci sia la componente, come abbiamo visto, melodica, però ci sia anche l'intenzione di allargare la dimensione esperienziale, cioè consentire la conoscenza di qualcos'altro agli ascoltatori, a quelli che si interessano di questa musica. Quindi sì, c'è una dimensione, forse romantica non è giusto usare questa espressione, ma una dimensione senz'altro melodica, dolce, però c'è questa componente di allargamento dei sensi. È come se ci portasse a conoscere cose che lui ha amato, cose che lui ha visto e che sono molto lontane da quelle che abbiamo visto noi, eppure qualcosa ci arriva, eppure qualcosa viviamo anche noi grazie a Nascimento. Peraltro, come abbiamo sottolineato, c'è questa componente contraddittoria che è sempre presente nei suoi brani, per cui benché non si possa, cioè io, benché io non colga una lettura cinica della vita, benché lui comunque sia consapevole, come abbiamo visto, di certe storture della società, della civiltà, degli esseri umani, però non dà, diciamo, una lettura pessimistica, ma fa un'altra cosa. Lui rinuncia ad una lettura ottimistica o pessimistica, semplicemente ci restituisce le cose belle, le cose brutte, le cose che quantomeno lui ha avvertito così, ma diciamo non facendone una questione di schierarsi di, come dire, di poetica assolutamente ottimistica o pessimistica. E lui convivono queste tante anime, come abbiamo visto, in maniera armonica. Ora, prima di lasciarvi al brano, ad un brano che certamente voi conoscete, io devo come dire chiudere con Nascimento dicendo che senz'altro si potrebbero dire tantissime altre cose. Quelle che vi ho detto sono state molto sintetiche. Io vi invito, se vi ha appassionato qualche brano, veramente a cercare, soprattutto tra i primi album, qualcuno, e vi innamorerete letteralmente senza sapere nemmeno bene perché, perché poi la bellezza, come ci diciamo sempre in questa trasmissione, è difficile da definire. Ora, abbiamo in questa puntata, io non ho salutato gli amici che saluto di solito, per cui adesso in extremis saluto Imma, saluto Consuelo da Milano, e saluto Antonella Pagani e Andrea Maggiar di Jazz Is My Religion, e chiudo qua questa volta. E ovviamente devo salutare e ringraziare Giuseppe Mollica per il sostegno prezioso. Senza di lui questa trasmissione non sarebbe possibile. Ora, devo dire che vi lascerò, come mia consuetudine, con un ultimo brano che chiude la trasmissione. E il brano è appunto che sarà il celeberrimo brano di Chico Buarque de Hollanda. In questa interpretazione, che è definita a fior di pelle, detto però in portoghese, scritto in portoghese, ma io non lo mastico per niente, è una bella interpretazione di O che sarà che sarà. Ora, io credo che O che sarà che sarà diciamo sia, possa considerarsi per certi versi un po' come la Divina Commedia in sintesi, no? La sintesi estrema dell'Inferno della Divina Commedia. È un capolavoro di cui tutti conoscete il testo, perché poi noi l'abbiamo sentito cantato da Fiorella Mannoia, ma tradotto da Ivano Fossati. Ascoltate anche l'interpretazione di Ivano Fossati. Ecco, a livello poetico non c'è nulla da aggiungere, perché questo intellettuale Chico Buarque di Hollanda, che ha scritto questo brano, peraltro è stato esiliato in Francia per tanti anni, un altro intellettuale impegnato del Latino America. Ora, quindi è per me un piacere ed un onore salutarvi su questo brano in cui Chico Buarque di Hollanda, autore di O che sarà, canta il pezzo con Milton Nascimento. Vi ricordo che la puntata va in onda in replica anche il giovedì e la domenica alle 15.30. Io vi ringrazio per la pazienza, amici, e vi lascio all'ascolto di O che sarà.
E que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida, nem nunca terá, o que não tem remédio, nem nunca terá, o que não tem receita.
O que será, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos toda alquimia, que nem todos os santos será que será, o que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite.
Perturba o sono,
será que me dá?
Que todos os tremores
me vêm agitar,
que todos os ardores
me vêm atiçar,
que todos os suores me vêm encharcar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. Não tem vergonha, nem nunca terá, o que não tem governo, nem nunca
carteira, porque não tem juízo.